Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Bentrovati, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao Andrea, ciao Giorgio di regia.
È venerdì, con venerdì. Tutto quello che comporta, tra il gioco, tra le partite, l'Europa League, i sorteggi. Adesso diamo un'occhiata un po' a tutto.
Stefano, a me non saluti.
Non la saluti?
Ciao Stefano, a me non saluti.
Ciao Betty, come va? È carina Betty.
Betty prima mi ha detto, insomma, anche mi hai richiamato all'ordine prima.
Ah, sì,
è molto severa, devi stare attento.
Molto carina questa Betty, la nostra assistente di studio.
Sì, assistente di studio, e quindi va bene, dobbiamo fare molta attenzione. Allora, dicevo, insomma, i sorteggi di playoff di Champions, i playoff di Europa League. Naturalmente ci occupiamo un attimo nello specifico delle italiane in particolar modo. Nei playoff di Europa League la Roma ha pescato il Porto, che ha giocato questa stagione contro la Lazio, quindi un avversario che le italiane hanno già affrontato. Mentre dall'altra parte Club Brugge per l'Atalanta, quindi stiamo parlando playoff di Champions League, Milan, Feyenoord e Juventus, PSV, Eindhoven. Questo è un po' il quadro delle italiane tra Champions e Europa League.
Sì, Feyenoord è la prima in Olanda, perché mi è arrivato. Insomma, bene, no? Non male.
Tutto sommato, mi sembrano dei sorteggi alla portata, cioè giocabili, tutti giocabili, io credo, complessivamente. Sì. Ecco.
Sì. Poi si gioca tra due settimane, quindi... Porto ha cambiato allenatore da poco per quanto riguarda l'Europa League e la Roma. Ferencváros però era una squadra dura, ostica da affrontare. Quindi voglio dire, non ci sarà il derby italiano tra Juventus e Milan. Marco, tutto sommato, insomma, voglio dire, Thiago Motta si deve essere soddisfatto, e anche lo stesso con Sensao. Feyenoord poi sempre se Jimenez.
Sempre se ci arrivano tutti e due a giocare.
A te dici che rischiano tutto il
mondo. Da quello che
a
sento.
Due settimane.
A
te dici che Motta rischia.
Non lo so, però pure con Sensao ho letto che il derby è
ha ragione,
modo per visionare anche con Sensao. Quindi
te dici c'è il rischio.
Sai che può succedere di tutto. Vediamo un po', perché questo è un fine settimana molto particolare. C'è il derby
comunque
di Milano.
Insomma, c'è un Manchester City Real Madrid.
Grande sfida, grande bella sfida veramente.
La finale ai playoff.
Che poi si ritrovano di nuovo di fronte queste due squadre, quindi ancora una volta face to face tra Ancelotti,
Carletto, che è due volte eliminato,
e Guardiola. Bella sfida, e poi quando arrivi eliminazione diretta così può succedere di tutto. Le cose accadute, diciamo, precedentemente vengono un po' messe da parte, si azzera, eccetera.
Sono d'accordo.
Saranno sfide molto belle. Allora ci siamo, diamo il buon venerdì quindi a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ciao Daniele, ben trovato anche a te. Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Vediamo Niccolò Ceccarini, perché so che in questo momento è qui all'hotel Hilton di Roma per il calciomercato, seguendo un dibattito, e quindi appena si libera ci farà sapere il tutto. Sono insomma giorni un po' particolari, questo poi domenica e lunedì a chiudere il mercato. Commentiamo al volo tutti anche questi sorteggi? Daniele, playoff di Champions, ne stavamo parlando qui con Stefano, e playoff anche di Europa League, quindi Champions con l'Atalanta e il Club Brugge, il Milan pesca il Feyenoord, la Juventus e il PSV Eindhoven.
Allora, l'Atalanta secondo me non dovrebbe avere grossissimi problemi col Brugge, credo sia più forte, però poi partite andata e ritorno può succedere il tutto. Credo che il Milan e la Juventus devono stare molto attente, soprattutto se sono il Milan e la Juve che abbiamo visto ultimamente, perché il Feyenoord è una squadra non fortissima, ma al Milan di questi tempi può creare problemi sicuramente, e il PSV incontra la prima del campionato olandese, quindi non mi sembra che possa stare molto tranquilla, visto la figura che ha fatto col Benfica, insomma. Per cui l'Inter invece, aspetta gli eventi, ma l'Inter secondo me a questo punto è una delle grandi favorite per la Champions, perché quest'anno non c'è una favorita chiarissima come gli altri anni, quindi l'Inter secondo me quest'anno sarà una seria avversaria per tutti per vincere la Champions.
Tra l'altro io ho perso pure Savone, hai visto? Un problema, bubalgia. Devo operare, quindi fermo pure lui, e quindi altro stop in difesa, e questo costringe in queste ore Giuntoli a operare immediatamente in difesa. È un'emergenza totale.
Piove sul bagnato.
Purtroppo c'è anche un pizzico di sfortuna che
sempre così. Sì. Sempre così.
Il piove su Bagnate è tipico, insomma, quando le cose vanno male continuano ad andare peggio.
Devi stare fermo, immobile.
Sì,
fermo.
Ti devi proprio muovere, perché dice se faccio mezzo passo vado per terra
ancora,
proprio.
Ancora peggio.
Sì. Massimo Bonanni.
Ma io la penso come Daniele, credo che l'Atalanta non abbia grandissime, penso non possa avere grandi difficoltà. E io più che il Milan temo la Juve, perché ragazzi, io la Juve adesso vi dico, fino a qualche settimana fa, l'ultima volta che noi ci siamo sentiti, avevo detto grande flop la Juventus, per me è un grande flop, sta a 20 punti dalla prima, 16 punti dalla prima, ad oggi ti dico è un grandissimo flop, grandissimo flop. Ho paura che la Juventus possa veramente essere la grandissima delusione della stagione, non solo in Italia ma anche in Europa. Ho grossissimi dubbi su Thiago Motta, al di là che poi si è giocato la partita col Benfica con un difensore di ruolo, perché poi Gatti è rimasto da solo, va bene, però ci sono problemi, perché anche se ti infortuni a livello muscolare c'è un problema, perché tutti questi infortuni a livello muscolare e tu continui a far giocare magari gente come Douglas Costa. Cioè, la Juventus ha speso 150 milioni per Nico Gonzalez, Douglas Luiz e
Cop Miners.
E Cop Miners, nessuno dei tre ha una personalità spiccata da poter dire prendo la Juventus in mano. Nessuno dei tre. E tu hai speso 150 milioni per questi tre giocatori. La Juventus ha grossi problemi,
Stefano, lascio a te proprio la chiusura un po' del cerchio di questa prima girata.
Io ho sempre detto, cioè voglio dire, devono andare avanti. Se vuoi sapere la mia opinione, più pressa poco, un po' insomma quella di Massimo, è molto deludente, no? Questa ricostruzione, questo rilancio da parte di Diego Motta, che io considero un buon allenatore, però è tutto nuovo. Ieri ci siamo insomma chiariti su questo, è tutto nuovo, amministrazione nuova, direttore generale nuovo, allenatore nuovo, giocatori nuovi. E però insomma si sta andando un po' fuori strada, fuori pista. E io non so alla Juve se sono abituati a sostituire un uomo in corsa. Tu mi dici che rischia Motta, rischia anche Consensao, ci sta nel calcio. C'è un uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo, che sa stare dentro un club, sa cosa significa introdurre una mentalità vincente, sa che significa coniugare un buon gioco con i risultati, sa che significa parlare e relazionarsi con la stampa. Ha un'esperienza, è stato un campione sul campo e anche un ottimo allenatore, direi un fuoriclasse, e soprattutto sulla panchina, e soprattutto sa relazionarsi con giovani tipo Bangula, Yıldız, saprebbe dare una motivazione, saprebbe salvare la baracca, ed è Roberto Mancini. Cioè, se io dovessi cambiare per un allenatore, direi Roberto Mancini in questo momento, altri non ne vedo, cioè continuerei con Motta. Per non aggravare la situazione, perché non ci sono alternative a Motta in questo momento. Se la Juventus un giorno ti dice, sai che c'è, abbiamo pareggiato con l'Empoli, adesso siamo usciti, lo scenario che faceva riferimento prima Massimo, dovesse andare malissimo, ci sta che tu cambi, perché i tifosi non ne possono più, chi fai? Ti presenti con Roberto Mancini adesso e poi per i prossimi anni. È l'unico che potrebbe giustificare la spesa che ha fatto la Juventus. Cioè, hanno sbagliato entrambi, e concludo Marco, Giuntoli e Motta, uno si deve salvare la pelle. Purtroppo è così.
Ci facciamo cadere la testa dell'allenatore.
Paga sempre l'allenatore, anche se non sono d'accordo in questo caso, perché c'è anche una responsabilità di chi ha fatto la campagna acquisti insieme all'allenatore. Però con Mancini tu aggiusti un po' il tiro. No, Mancini non è che dice, con questa squadra non. Secondo me, dicevo, io vengo e me la gioco.
Scusate Marco e Stefano, c'è il direttore Ceccarini.
Ah, e allora grazie Betty. E allora
portaci un caffè, Betty, anche,
diamo il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini, annunciato dalla nostra Nick. Segretaria Betty. Ciao Nick.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Hai sentito
ritardo,
qua?
No. Ci fanno i salti mortali. Ecco.
Ma non ti preoccupare, visto qui ci siamo evoluti, abbiamo anche la segretaria, quindi.
Quindi sono arrivati introiti.
Guarda che arrivano degli introiti a GoGo, proprio non ti dico.
Sono trovati, diciamo, dei fondi perduti.
Sì, i propri fondi perduti, sì. Hai ragione. Senti Nick, sei qui a Roma, no? Stai seguendo un po' il mercato qui all'Hilton.
Un'ora e mezzo sono di nuovo in treno, ma intanto in questo momento sono qui a Roma.
Allora fai una cosa, dacci un flash di questo mercato, questa mattinata che hai passato, e se ci sono delle situazioni che dobbiamo tenere ancora molto, molto accese, molto vive, perché qui leggiamo un sacco di nomi in queste ore, dai.
Ma guarda, secondo me dobbiamo aspettare di capire se stasera, se non tanto stasera quanto nel primo pomeriggio, arriverà l'apertura totale del Lens all'operazione Danso Juventus. Loro vorrebbero che venisse inserito un diritto di riscatto, ma questo non sarà un problema, anche perché la Juventus, io ho già capito, nel caso insistesse il Lens per mettere dentro un diritto di riscatto, il giocatore a mio avviso non lo andrebbe a riscattare a una cifra tipo di 20-25 milioni di euro. Per cui loro stanno lavorando sul prestito oneroso, a 2,5 più 1,5 di bonus più 1 milione netto di ingaggio del giocatore. Danso avrebbe anche delle altre opportunità, però vorrebbe venire alla Juventus in Italia, quindi questa è la priorità sua ed è su questo che sta spingendo la Juve per cercare di portarsi a casa un altro difensore centrale che, anche alla luce dell'infortunio di Kalulu, oggi se insomma se ci fosse anche lui sarebbe importante per dare la possibilità poi a Kalulu anche di rientrare con un po' più di calma. E questa è la prima cosa. Poi la Fiorentina pensa anche a Fagioli. Bisogna vedere se poi la Juventus glielo dà, perché la Fiorentina secondo me vuol fare un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, e io credo che invece la Juventus, Fagioli, voglia avere la certezza di venderlo, però magari la trattativa in questi giorni sicuramente prenderà corpo in una certa direzione o meno, e probabilmente le parti si sentiranno anche in serata. E secondo me l'aspetto più importante che forse diciamo dobbiamo registrare, al di là di Daniel Maldini, che è diventato un giocatore dell'Atalanta per 14 milioni di euro, di cui 7 milioni finiranno al Milan, che in questi tempi non è poco per metterli dentro per provare a chiudere in giornata Santiago Giménez, è Comuzzo. L'altro argomento molto caldo è Pietro Comuzzo. Ecco, io credo che su Comuzzo bisogna fare un ragionamento ampio. Il Napoli ha accontentato la Fiorentina, questa è la realtà dei fatti. Ah. Poi naturalmente.
E quindi a quanto è arrivato il Napoli? Scusami?
No, il Napoli è arrivato a 35. Perché la Fiorentina, di fronte alla prima valutazione, il Napoli ha detto 25 più 5 è stata reputata insufficiente come valutazione per Comuzzo. Allora loro sono arrivati a 30 più 5 facili, sono arrivati a quei 35 di cui si parlava. Ora però la richiesta è salita a 40. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse la Fiorentina ha tanti dubbi o ha dei dubbi nel vendere Comuzzo in questo momento. Anche perché, aggiungo io, insomma, non è che sia stata accolta questa notizia anche nell'ambito della tifoseria come una cosa positiva, anzi. E quindi voglio dire, insomma, ecco, vedere proprio un ragazzo del tuo settore giovanile, che a breve potrà diventare anche un giocatore della nazionale e con molti margini di miglioramento, partire anche se di fronte, io lo dico perché insomma io ho il cuore viola, per cui figurati se non vorrei che Comuzzo restasse alla Fiorentina. Ma queste cifre secondo me non si può dire di no, o quantomeno è complicatissimo dire di no, però il presidente per ora non ha dato il via libera a questa operazione, quindi forse vorrebbe vedere se davvero il Napoli può salire ancora, ecco. E comunque la situazione ora è di la definirei di traccheggiamento, però l'evoluzione bisogna ancora scoprirla, ecco.
Senti Nico, una cosa, così voglio chiedere anche che cosa ne pensano, ma Morata è in uscita, Milan è sicuro e viene...
Guarda, questa di Morata è un'altra storia di mercato, io sono sincero, non ero al corrente di tutta la problematica, poi mi hanno spiegato nelle ultime 24 ore tutto quello che naturalmente io non sapevo e che invece covava sotto la cenere sostanzialmente, perché il rapporto con l'allenatore nuovo secondo me non è mai decollato. Evidentemente forse non è decollato come sperava anche lui il suo rapporto con il Milan, anche a livello, voglio dire, di prestazioni e di gol, e quindi c'è, in questo non c'è il Milan che vuol cedere Morata, c'è anche Morata che vuole andare via dal Milan, quindi questo è un po', secondo me, è tutte e due. Loro pensavano dunque a prendere a Santiago Giménez come possibilità, insomma è diventato poi il loro obiettivo, e però è chiaro che si passa anche da una cessione, e quindi oggi Morata sta pensando, o meglio ha già dato il via libera al Milan di trattare la cessione. Il Galatasaray voleva fare un prestito oneroso con diritto di riscatto, si sta convincendo di fare un prestito con obbligo, e alla fine secondo me intorno ai 10 milioni questa operazione si può fare, e Morata andrà, se non succedono colpi di scena, al Galatasaray, perché comunque ha già dato l'ok al trasferimento, tenendo presente che comunque non c'è bisogno di farlo entro lunedì nel caso, perché il mercato in Turchia chiude, mi sembra, una settimana dopo rispetto a quello italiano, quindi c'è anche questa tempistica che potrebbe aiutare un po' il Milan, però sinceramente
Io guarda, adesso scusami, il Milan è il Feyenoord pesca il Milan e gli cede Jimenez, cioè può,
loro si stanno provando, ma infatti io ti dico un'altra cosa, questa te la dico a prescindere da quello che è l'accoppiamento di Champions e anche dall'eventuale arrivo di Jimenez. Chiaro, se non arriva Jimenez, quello che ti sto per dire diventa una realtà totale e concreta. Però secondo me anche con l'arrivo di Jimenez questo giocatore potrebbe entrare in orbita a Milan. Sto parlando di Lorenzo Lucca. Loro stanno valutando o il doppio colpo, o se li salta Jimenez addirittura dice che Lucca assolutamente al posto di Santiago Jimenez. Perché comunque la loro idea è quella di fare un attacco più forte. Però l'Udinese vuole 30-35 milioni di euro e c'è un piccolo però che è legato anche, se non ricordo male, mi sembra ci sia Udinese-Venezia o Venezia-Udinese in questo fine settimana.
Sì, sì.
Ecco, Udinese-Venezia. Ecco, dovesse battere il Venezia andrebbe a 29 punti o a 28 o a 29 punti. Adesso non mi
29
punti. E a quel punto, insomma, se anche perdi Lucca, devi fare 7 punti per salvarti, no? Quindi io credo che...
tu dici, in base al risultato di questo turno si potrebbe lunedì chiudere il tutto.
Potrebbe anche aiutare, perché l'Udinese ha 29 punti, con 15 più 16 partite da giocare, farne 7, io penso che penso riescano a farli anche senza Lucca. Avanti come Lorenzo o Lucca, anche se poi dovrebbero andare a trovare un'alternativa. Per cui occhio, perché il Milan potrebbe fare questa doppia operazione o un'operazione singola, e comunque quello che viene fuori è che anche il Milan mi sembra che in questo momento abbia veramente a livello societario una situazione non buona, perché vedo troppe problematiche sia sul mercato, sulle strategie, insomma anche il fatto stesso di alcuni problemi interni allo spogliatoio che in passato sinceramente il Milan non ha quasi mai avuto.
Nick, so che ti devo liberare, che ti stai spostando, quindi sono un po' di ore un po' particolari. Ti chiedo al volo, guarda, così dopo rimango con Garbo e Bonanni e Stefano, ti chiedo al volo i pronostici di questo fine settimana, dai, nel nostro gioco, così li completiamo. Roma-Napoli.
Bella partita Roma-Napoli. Io sono sempre amante dell'1-1. Io prima o poi verrà fuori questo,
cioè, 1-1, eh. Milan-Inter, cioè, a forza di dai.
Milan-Inter
1-2 e poi Fiorentina-Genoa.
Qui bisogna vincere, noi della Viola bisogna vincere, quindi 2-0.
Senti, un ascoltatore ti chiede, ma Casadei è una leitmotiv che va avanti ancora, guarda, oppure mamma mia, un'altra storia.
Ieri ero in collegamento con Susanna, c'era Daniele Garbo e parlavamo ovviamente di questa situazione, ed era venuto fuori, no, che era tutto fatto per Casadei. Credo la quinta volta che è tutto fatto per Casadei, come la quinta volta che era tutto fatto per il Torino. E io ho risposto con grande sincerità. Io non ci ho capito nulla in tutta questa storia di Casadei, Chelsea, Torino, Lazio e Porto, perché non è possibile che qui ogni giorno si sia fatto con una squadra, fatto con un'altra, l'inserimento dell'una, allora poi si ripensa le altre due che stanno, diciamo così, sembrano tagliate fuori, poi rilanciano. A me sembra tutta una situazione incredibile. Io non so nemmeno quanto effettivamente ora ci possa essere di vero, di una possibilità diversa anche dalla Lazio. Non so che dirti, però io francamente è una delle situazioni...
No, ma guarda, stanno andando fuori strada tutti, perché lo stesso...
Stanno andando fuori strada, perché non c'è una logicità.
Esatto. No, perché cambia da un momento all'altro. Io ho visto proprio anche un po' tutti gli operatori di mercato stanno su Casadei, sembra veramente la borsa, il borsino che varia, non avete visto? Una roba... Buh.
A difesa della categoria e delle squadre italiane interessate, di categoria di giornalisti che si occupano di mercato, delle squadre italiane che si occupano dell'acquisto di Casadei, ho la sensazione che non sia molto chiaro il movimento del Chelsea sul giocatore, perché non possono essere sempre gli altri i colpevoli di...
Tu dici proprio il Chelsea come club, ho capito.
Il Chelsea stesso che sta cercando di tirarla per le lunghe per spuntare il prezzo migliore. Questa potrebbe
può essere. Dai Nick, ti lasciamo, grazie, a presto. Grazie a voi, ciao Nick.
Ciao.
Massimo, vuoi dire qualcosa qui sulla... Così introduciamo anche un po' il discorso Lazio, che ieri perde la partita, però insomma il primato era ampiamente al sicuro. Poi mi è sembrato che nonostante le assenze la Lazio tutto sommato abbia fatto una discreta partita, no? Anche ieri poteva pure pareggiare, eccetera. Però questa cosa qui di Casadei te la chiedo.
Ma guarda, secondo me parto dall'inizio.
per me è follia. Comuzzo 35-40 milioni, follia.
Sì, pure per
35
me.
Milioni per Lucca, follia. Casadei è un altro giocatore che se lo prendi in prestito va bene, ma se deve investire 20-25 milioni per un giocatore che non ha mai giocato e deve dimostrare ancora tutto, sicuramente sarà un giocatore di prospettiva, ma deve dimostrare tutto. Uso lo stesso termine, follia, anche in questo. Quindi non lo so, è un po' una situazione particolare. Poi per quanto riguarda la Lazio, insomma, come hai detto te, la Lazio ieri ha fatto una discreta partita nonostante le tante assenze, però insomma io mai e poi mai avrei pensato che potesse chiudere al primo posto questa situazione di Europa League. Quindi credo che abbia fatto fino ad ora un cammino molto 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 importante, e adesso vedremo con
andando avanti. Certo, certo, tanto la Roma pesca il Porto, poi dopo si vedrà nei prossimi sorteggi. Daniele, chiedo anche a te, che poi voglio chiudere qui con Stefano, anche ecco, ha definito follia, no, queste valutazioni. Io
sono d'accordo,
mi associo, Stefano, perché insomma, con tutto il rispetto, però giocatori che arrivano a valere, sì, buon giocatori, buoni prospetti, però insomma mi sembra siamo tutto fuori mercato,
con l'accuso, so. Siamo fuori con l'accuso.
Daniele,
non ha più nessun senso questo mercato. Queste cifre sono inspiegabili, francamente. Io non so se ci sia una società disposta a spostare questi soldi, ma se qualcuno lo facesse sarebbe veramente da ricoverare, secondo me, perché parliamo di giocatori che hanno mostrato qualcosa, ma insomma non è che sono giocatori che hanno una credibilità assoluta, che hanno segnato valanghe di gol o che ha fatto vedere chissà che cosa. Francamente io queste valutazioni...
Però se fosse vero, mi sento di dire adesso, i tifosi non della Fiorentina magari si arrabbiano, però se arrivi a dare 35 quasi 40 milioni per Comus, ma io te lo un pacchetto e te lo porto, cioè, come faccio a dire di no, Stefano?
No, ma io credo che sia la voglio mettere, ma sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, cioè è una follia valutare Comuzzo 35 milioni, poi sono d'accordo con te, magari me li dai.
Se me li dai te lo vedo.
Però è una follia valutare Lucca 30 milioni, è una follia azzuffarsi per Casadei per 25 milioni, sono d'accordo con Massimo, ma di che stiamo parlando?
Sì.
Ma sai cosa?
Ma vengo, prestito, con diritto, vediamo un po' l'obbligo, cioè 8 milioni.
Sì,
a 7 milioni,
no,
cioè, questo è un
non ci può essere.
Va al Napoli col prestito e l'obbligo,
esatto. Non ci può essere
7 milioni, no, 8 milioni. Oh, ma di che stiamo parlando? Mezzo campionato, 35 milioni. Ma mi sono perso qualcosa, dai. Su. Dai.
Daniele, stavi
aggiungendo la mia sensazione è una tale penuria di talenti nel calcio in generale, che un giocatore che fa vedere qualcosina subito sale a un valore inspiegabile. Non c'è altra spiegazione, secondo me, perché non è che se un giocatore dici ammazza questo, guarda che campionato, cioè il Buongiorno che ha fatto il campionato l'anno scorso l'ha preso in Napoli, ha fatto un grande acquisto, un grande giocatore, ma questi di cui abbiamo parlato adesso sono giocatori, mi sembra normali,
dai, sì, quindi, sono d'accordo, ci sono, magari Comuzzo può essere un prospetto, però insomma 35 milioni quindi 40 milioni mi sembra una roba esagerata. Daniele, ti fermo un attimo perché devo salutare anche Massimo. Allora, prima di salutarlo ti chiedo, Massimo, porto Roma, un giudizio su questo playoff della Roma, e poi ti chiedo le pronostici e ti saluto, dai.
Vince la Roma,
così secco,
è più forte, è più forte, la Roma è più forte, dai. In questo momento anche la Roma è più forte, ha ritrovato fiducia. Il Porto comunque sta vivendo un momento storico di campionato difficoltoso, secondo me è più forte la Roma, poi nel caso tutto può succedere,
con un Dybala che è tornato a dei livelli clamorosi, bisogna dire,
secondo me è più forte.
Sì, con Dybala che ieri fisicamente veramente qualcuno ci chiedeva questo cambio, come ve lo spiegate, mentale, fisico, non lo so, però insomma questo
si è sbloccato. È come se
avesse veramente azionato la macchina del tempo e tornato indietro, cioè questo
ha un altro motore, anche se i numeri sono peggiorati, perché poi alla fine ha segnato molto di
però
meno.
Però nel campo c'ha più presenza, come possiamo
esatto,
dire?
No, è più giocatore.
È più giocatore, è vero.
Prima era più stoccatore.
Esatto. Massimo, Roma-Napoli.
Roma-Napoli 1-1.
Bene, pure tu. Milan-Inter
0-3.
Fiorentina-Genoa.
Fiorentina-Genoa 1-0.
Bene. Massimo, buon fine settimana.
Ciao Massimo.
A presto, a lunedì. Ciao, ragazzi, a lunedì per commentare il tutto. Ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao, allora, ci fermiamo e torniamo subito dopo perché ci concentriamo anche sulla Roma. La vittoria di ieri sera, molto importante. Una Roma che continua ad avanzare e la, diciamo, sotto la cura di Ranieri, che ha prodotto molto, soprattutto in casa, che è l'arma veramente in più di questa Roma in questo momento della stagione.